Buongiorno a tutti, mi presento per quelli che non mi conoscono, io sono Carlo Miglietta e nella vita faccio tante cose. Le cose principali sono che sono un medico internista e geriatra, che sono un biblista e che sono il segretario di una ONLUS che si chiama CORO, Comitato Roraima di Solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile, che lavora per i popoli indigeni dell'Amazzonia a fianco dei missionari della Consolata. A voi interessa soprattutto il punto 2, che non so mai se è il punto 2 o il punto 1, cioè è da 40 anni ormai che giro le diocesi italiane, soprattutto piemontesi, per tenere corsi, incontri biblici, per cercare di far innamorare un po' della parola di Dio le persone che incontro, così come ne sono innamorato io. Da questa attività è nata la mia attività di scrittore, in quanto all'inizio casualmente delle mie dispense vennero pubblicate dalla Gribaudi quasi a mia insaputa, e poi di lì è nata la mia attività di scrittore che ha prodotto tutti questi libri negli ultimi anni, i cui ricavati sono tutti per gli indios dell'Amazzonia, per le missioni della Consolata. Se mai prima di Natale vi riporto, così se qualcuno vuole prendere, che qualcuno farà un'opera buona anche per i nostri missionari. È una grande gioia iniziare con voi il cammino sul Vangelo di Marco, questo Vangelo che è indubbiamente di una bellezza eccezionale, questo Vangelo che è il Vangelo che ci dice chi è Gesù, ma ci dice anche chi è il discepolo e come il discepolo deve fare a seguirlo, ma soprattutto che è il primo Vangelo. Cioè Marco ha questa grande peculiarità di essere l'inventore di quel genere letterario che noi chiamiamo Vangelo. Noi quando pensiamo al Vangelo siamo abituati a pensare che ci sia qualcuno che mentre Gesù parla, mentre Gesù opera, sia lì e prenda nota. Niente di tutto questo. Cioè i Vangeli sono degli scritti molto molto tardivi. Voi dovete sapere che per almeno 30 anni, 25-30 anni, la predicazione di Gesù è tramandata solo oralmente. Cioè ci sono gli apostoli, ci sono i discepoli che vanno per il mondo e raccontano quello che hanno visto e quello che hanno udito. Cioè danno una testimonianza diretta e non esistono scritti, non esistono scritti. Se Gesù, come dicono gli storici, muore il 2 aprile del 30, ecco che noi vediamo che per almeno 25-30 anni non c'è niente di scritto, proprio niente, nel senso che quando c'è un problema in cui si vuole sapere che cosa pensava Gesù su quell'argomento, cosa diceva Gesù su quell'argomento, cosa faceva, si chiedeva agli apostoli, si chiedeva ai testimoni, i quali annunciavano. Verso gli anni 50 nasce un problema tremendo, cominciano a morire gli apostoli, cominciano a morire i discepoli, la comunità ha bisogno in qualche misura di conservare i suoi ricordi. E allora ecco che nascono i primi scritti. Tra l'altro, se notate bene, i primi scritti del Nuovo Testamento non sono i Vangeli, ma sono le lettere di San Paolo. È Paolo per primo che scrive proprio intorno agli anni 50-52. Ecco, e in quegli anni lì abbiamo nella Chiesa due grandi annunci. O kerygma, se volete, come la parola greca annuncio per eccellenza è kerygma. Uno rivolto agli ebrei, prevalentemente dalla predicazione di Pietro, che parla di Cristo come Messia di Israele nel solco delle promesse dell'Antico Testamento. L'altro rivolto ai pagani, prevalentemente da Paolo, che spiega invece il piano di salvezza di Dio tramite Gesù Cristo, ma aperto a tutte le genti. Ecco, questi due annunci sono ancora degli annunci orali. A un certo momento è Paolo che comincia a mettere per iscritto le sue lettere dedicate alle comunità da lui fondate, e queste lettere passano, girano di comunità in comunità e vengono lette soprattutto in momento di assemblea di preghiera o assemblea eucaristica. Siamo quindi, le lettere paoline sono tra il 50 e il 67, ma più ci si allontana dalla Pasqua di Cristo e più la Chiesa primitiva si allarga e si organizza. C'è bisogno di avere degli strumenti adeguati sia per integrare la liturgia, sia per conservare la memoria degli apostoli e dei testimoni. E allora nascono degli scritti molto, molto piccoli, molto banali, in cui si raccolgono i cosiddetti logia Christi o acta Christi, cioè le parole, i logos di Gesù o gli atti di Gesù. Cominciano a circolare in comunità, scritti da questo o quel personaggio, dei piccoli elenchi di frasi che si ricordano che Gesù ha detto, oppure dei piccoli elenchi di atti, di miracoli che Gesù ha fatto. I primi sono i logia Christi, i secondi sono i cosiddetti acta Christi. E allora ecco che accanto alle lettere paoline nascono le prime raccolte scritte su ciò che Gesù ha detto e ciò che Gesù ha fatto. Oggi faremo una lezione un po' arida, se volete, ma anche per cercare di capire come nasce il Vangelo. Perché noi siamo tutti abituati, andiamo in chiesa, sentiamo dal Vangelo secondo lì e ci pensa che sia stato un fotoreporter o un reporter che abbia fatto una narrazione puntuale, tipo tutto il calcio minuto per minuto. No, è una cosa profondamente diversa. Nascono prima queste piccole liste di miracoli, raccolte di paraboli, insegnamenti di Gesù in diverse occasioni. Direi che nella comunità si fa gara a ricordare questo o quella parola, questa o quella frase di Gesù, questo o quel miracolo. È un cammino lento che alimenta un materiale sempre più corposo, ma anche sempre più lontano dal contesto storico. Anche perché quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto non viene ricordato per ricostruire la vita di Gesù. A quei tempi questo non interessa. Viene riportato per rispondere alle nuove problematiche e situazioni di vita. Se i cristiani, per esempio, sono perseguitati, si domandano come Gesù si sarebbe comportato nella persecuzione. E si va a ricerca delle parole e dei fatti che possano essere di aiuto in questa circostanza. Oppure, di fronte agli ebrei che negano la messianicità di Gesù, si cercano quelle parole e quei fatti che invece appoggiano la messianicità di Gesù. Davanti a una religione ufficiale troppo esteriore, si ricordano quelle parole e quei fatti che esprimono una purificazione della religione e di Dio. Ecco, tutti questi scritti, questi appunti, all'inizio sono indipendenti, sono autonomi gli uni dagli altri. L'ipotesi più accreditata dice che la predicazione degli apostoli fu a un certo momento messa per iscritto, dando origine a un probabile Vangelo dei dodici scritto in ebraico o in aramaico a Gerusalemme, direi proprio intorno ai primissimi anni dopo la morte di Gesù. Prima degli anni dell'anno 36. L'anno 36 è un anno molto importante perché gli ebrei di lingua greca, i cosiddetti ellenisti, sono cacciati dalla città santa e allora si spostano ad Antiochia di Siria, che è a nord della Palestina. Qui nasce e si sviluppa una fiorente comunità dove per la prima volta, ci dicono gli atti, i discepoli sono chiamati cristiani. Quindi noi abbiamo una prima predicazione del Vangelo dei Dodici, probabilmente buttata giù intorno agli anni 34-36, che è scritta in ebraico e in aramaico. Quando gli ellenisti, cioè gli ebrei di lingua greca, sono costretti ad andare a nord, appunto ad Antiochia di Siria, sentono la necessità di avere scritture di Gesù, sia per la liturgia sia per la catechesi, e probabilmente traducono il Vangelo dei Dodici in greco, ma lo aumentano di altro materiale che raccoglieva gesti e insegnamenti di Gesù, soprattutto sul tema dell'universalità del messaggio di Cristo, che in un contesto di apertura ai pagani non poteva più restare limitato soltanto al popolo ebraico. Si arriva così alla seconda tappa del Vangelo scritto, quello che noi chiamiamo il Vangelo degli ellenisti. Allora, ci sono quindi contemporaneamente due scritture, una a Gerusalemme per i cristiani di origine ebraica, il cosiddetto Vangelo dei Dodici, e una di Antiochia per i cristiani di origine greca, il cosiddetto Vangelo degli Ellenisti. La Chiesa intanto si espande soprattutto in Turchia e Grecia, soprattutto per opera dei viaggi apostolici di Paolo. Voi sapete che Paolo fu una figura eccezionale, percorse per via di terra più di 9.000 chilometri a piedi, percorse per via di mare 12.700 chilometri, fu un uomo veramente instancabile, ha avuto 3 naufragi, ha avuto battiture, ha avuto ogni sorta di persecuzioni, ma era veramente un bulldozer del Signore e ovunque andava creava comunità e passava subito a popolazioni nuove. E allora nelle comunità fondate da Paolo, come Filippi, Efeso, Corinto, Tessalonica, avviene lo stesso fenomeno di Antiochia. Cioè, hanno nelle mani il cosiddetto Vangelo dei Dodici, ma lo integrano con la predicazione di Paolo, con fonti vicine a Paolo. Paolo, sapete, è colui che ha sdoganato il cristianesimo. Qualcuno dice che Paolo è il fondatore del cristianesimo, perché in un certo senso è sicuramente lui che lo ha portato da una dimensione puramente etnica, qual era quella della prima chiesa, a una dimensione universale, e gli ha dato quei fondamenti davvero teologici che l'hanno resa accetta a tutte le nazioni. Orbene, qui i cristiani delle comunità di Paolo integrano il Vangelo dei Dodici con del materiale paolino e forse a Efeso, intorno agli anni 55-56, nasce un altro Vangelo, il cosiddetto Vangelo di Paolo. Voi direte, ma dove sono finiti questi Vangeli? Questi Vangeli, vedremo fra un po', li troviamo nei nostri Vangeli ufficiali. Sono poi stati presi e riutilizzati nei 4 Vangeli canonici. Ma gli esegeti riescono ormai a scorporare queste radici che hanno portato alla formazione di questi Vangeli. La quarta radice molto importante è il cosiddetto Vangelo dei timorati di Dio, oppure avrete sentito dire molte volte la cosiddetta fonte Q, dalla parola quelle tedesca, che significa fonte e basta. Dove nasce? Intorno agli anni 30-40, a Cesarea sul Mediterraneo, nasce una comunità particolare formata da cristiani che provengono dal paganesimo, quindi dal mondo greco. Ma nello stesso tempo sono simpatizzanti del mondo giudaico, sono i cosiddetti proseliti, che stanno a metà strada, non sono del tutto greci come non sono del tutto giudei. E questo gruppo è presieduto da un diacono, non un apostolo, il diacono Filippo, che difatti gli atti chiamano spesso Filippo l'evangelizzatore, cioè colui che porta il Vangelo. E in questa comunità di Cesarea Marittima si genera un quarto Vangelo, detto Vangelo dei timorati di Dio, o detto appunto fonte Q. Ecco, vedete, ci troviamo quindi intorno agli anni 50-55 con una serie di scritti tutti occasionali, nati ed elaborati per illuminare con l'insegnamento del Signore la vita vissuta e anche le nuove situazioni che le comunità cristiane delle origini trovano. Quindi intorno agli anni 50, nelle comunità cristiane sparse in Palestina, in Siria, in Grecia e in Anatolia, cioè l'attuale Turchia, circolano almeno 4 Vangeli. Il Vangelo dei Dodici, quello scritto in ebraico e in aramaico che era stato fatto all'inizio a Gerusalemme, il Vangelo degli Ellenisti, quello fatto ad Antiochia di Siria per i cristiani di lingua greca, che prende il Vangelo dei Dodici e lo aumenta di altro materiale, il Vangelo di Paolo, che raccoglie il Vangelo dei Dodici più la predicazione paolina, e questo Vangelo dei timorati di Dio, che fa capo alla comunità del diacono Filippo di Cesarea Marittima. Oltre a questo, ci sono nelle comunità delle liste autonome di detti del Signore, quindi raccolte di parabole, di liste di miracoli, riste di azioni compiute dal Signore. È un materiale immenso, sparso, ma ancora fluttuante. A questo punto compare Marco, perché Marco ha questa intuizione, lui per primo, di fare una redazione finale di tutti questo materiale con un progetto, con una organicità, con una struttura che in qualche modo, con un minimo di organizzazione, raccontino ai posteri la vita del Signore. Non è soltanto un collettore di tradizioni che assembla del materiale raccolto, ma raccoglie il materiale secondo un piano personale, secondo un fine specifico. Quindi è un vero e proprio autore a tutti gli effetti. L'evangelista Marco non è un discepolo del Signore, probabilmente però l'ha conosciuto, lo vedremo, ed è proprio l'inventore di questo che noi chiamiamo il genere letterario del Vangelo. Che cosa fa Marco? Marco prende il Vangelo degli ellenisti, cioè quello che era già la traduzione del Vangelo dei dodici in greco aumentato di materiale che parlava dell'università della salvezza, questo Vangelo degli ellenisti che nasce ad Antiochia di Siria. Lo fonde in qualche maniera col Vangelo di Paolo, e che invece prendeva il Vangelo dei dodici e poi metteva del materiale proprio, e lo rielabora di sana pianta facendo un nuovo Vangelo che gli serve per che cosa? Per la catechesi catecumenale. Cioè lui ha bisogno di avere del materiale per fare il catechismo, in altre parole. Cioè ci sono delle persone che hanno incontrato la predicazione, notate bene, il primo approccio di fede è sempre orale, dirà Paolo che fides est exauditu, cioè la fede nasce dall'ascolto. Quindi è sempre la predicazione, però questa gente a un certo momento vuole farsi cristiana, vuole sapere chi è Gesù, vuole sapere cosa deve fare per essere cristiana, ha bisogno di un percorso. E allora ecco che Marco, ai fini proprio di una catechesi catecumenale, per dare un aiuto a chi non conosce nulla di Gesù e si accosta a Gesù per la prima volta, inventa il genere Vangelo. Il suo è il primo Vangelo ad essere scritto. Difatti Matteo e Luca copiano da Marco, copiano da Marco. E cosa fanno? Copiano da Marco, prendono il Vangelo di Marco e poi il quarto pre-Vangelo, chiamiamolo così, di cui vi ho parlato, cioè la famosa fonte Q, Vangelo dei timorati di Dio, quello di Cesarea di Filippo, e insieme ad altro materiale proprio formano i rispettivi Vangeli. Infatti il Vangelo di Marco è il più breve dei Vangeli, ha soltanto 16 capitoli, pensate che il Vangelo di Matteo ne ha 28, il Vangelo di Luca ne ha 24, il Vangelo di Giovanni ne ha 21, quindi gli altri hanno preso Marco come base e poi ci hanno lavorato su aggiungendo delle altre fonti. Con Marco nasce proprio il Vangelo, Evangelion, no? Cioè lieto annuncio, gioiosa notizia, è la traduzione dell'ebraico Besorah, che nell'Antico Testamento significa vittoria, ma soprattutto salvezza, grande gioia. La Besorah era la lieta notizia che abbiamo vinto, che ce l'abbiamo fatta. Ecco, questo era per chi ascoltava il Vangelo. Nel Nuovo Testamento è riferito la parola Vangelo sia al messaggio di Gesù sia a Gesù stesso. È Gesù stesso l'Evangelo, la buona notizia, la gioiosa notizia. Questo Vangelo di Marco è un Vangelo anonimo. La tradizione cristiana è concorde di attribuirlo a Marco, ma non c'è scritto questo Vangelo è di Marco, non è firmato, se volete. Il primo riferimento che sia stato fatto da Marco l'abbiamo da Pappia di Gerapoli all'inizio del secondo secolo, quindi siamo nei momenti in cui Giovanni ha appena finito di scrivere il suo. Voi sapete che Giovanni, il Vangelo di Giovanni è un Vangelo un po' a parte. Io forse vi chiedo scusa, dico delle cose che voi strasapete, ma per qualcuno magari può essere anche un po' una novità, quindi non abbiate voi paura di fare domande, di intervenire, perché uno non sa mai se certe cose sono troppo banali o se magari invece esigono delle spiegazioni. Ma voi sapete che noi distinguiamo i Vangeli sinottici dal Vangelo di Giovanni. Vangeli sinottoci, dal greco synopsomai, cioè li leggo insieme, opsomai, opsomai da cui ottica, da cui è syn, vuol dire con, li leggo con, comparati. Allora, se noi mettiamo il Vangelo di Marco, il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca su tre colonne, possiamo trovare grandi comparazioni. Ovviamente nella colonna di Marco ci saranno tanti buchi, perché Matteo e Luca scrivono di più, ma i pezzi loro di Marco saccheggiano tutto, si può dire. Quindi Marco lo ritroviamo in Matteo e lo ritroviamo in Luca. Però il Vangelo di Giovanni viaggia per conto suo, è chiamato il Vangelo pneumaticos, cioè il Vangelo spirituale, è dello Spirito Santo, è un Vangelo che Giovanni scrive con altri intenti, non vuole ricostruire neanche lontanamente la vita di Gesù, vuole dare alcune indicazioni molto forti di tipo teologico, prende dei brani che interessano a lui per impostare una cristologia che ormai è una cristologia importante. Questo lo fa alla fine del primo secolo. Cioè Giovanni scrive intorno al 95-96, qualcuno dice addirittura nella prima decade del secondo secolo. Comunque questo Papia, che vive, si può dire, con Giovanni o subito dopo Giovanni, rifacendosi all'autorità di Giovanni il presbitero, non apro qui il problema perché è un problema enorme, ma riguarda il Vangelo di Giovanni. Qualcuno dice che il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse non siano opera di Giovanni l'Apostolo, ma di Giovanni il presbitero, perché nella comunità di Efeso un po' si parla di Giovanni l'Apostolo, un po' si parla di Giovanni il presbitero, molti dicono sono la stessa persona e attribuiscono tutto a Giovanni l'Apostolo, qualcuno invece dice no, erano due persone diverse e uno ha fatto delle cose, l'altro ha fatto delle altre. In ogni caso, sull'autorità di Giovanni il presbitero, Papia dice che questo testo è di Marco, cugino di Barnaba. Barnaba apostolo, apostolo aggiunto, non dei dodici, ma che voi sapete ha una grandissima importanza perché è colui che in qualche misura converte San Paolo, forma San Paolo e poi lavora a lungo insieme a Paolo. Che cosa scrive questo Papia in un brano riportato da Eusebio di Cesarea? Anche questo il presbitero era solito dire. Marco, che fu interprete di Pietro, scrisse con cura, ma non in ordine, ciò che ricordava dei detti e delle azioni del Signore. Poiché egli non aveva ascoltato il Signore, né era stato uno dei suoi seguaci, ma successivamente, come ho detto, uno di Pietro. Pietro adattava i propri insegnamenti all'occasione, senza preparare un arrangiamento sistematico dei detti del Signore, cosicché Marco fu giustificato a scrivere alcune delle cose come le ricordava. Poiché egli aveva un solo scopo, non tralasciare nulla di quanto aveva ascoltato e di non scrivere nulla di errato. Quindi vedete, questa testimonianza molto antica ci dice due cose. Ci dice, uno, che il Vangelo l'ha inventato Marco. Secondo, che Marco era in qualche misura un discepolo di Pietro e avrebbe raccolto la predicazione petrina. Ireneo di Lione concorda con questa tradizione, come pure facevano Origene di Alessandria, Tertulliano ed altri. Tuttavia, alcuni studiosi non sono tanto d'accordo su questo, perché in realtà il Vangelo di Marco non riflette tanto la predicazione di Pietro. Perché? Noi abbiamo le lettere di Pietro che probabilmente sono sue e che quindi ci dicono qualche cosa, ma perché Pietro predica agli ebrei, Pietro non ha una visione globale, Pietro è sempre il freno a mano nella prima chiesa, sarà Paolo che scardina questa resistenza di allargare, no, la visione del cristianesimo a dimensioni mondiali, universali. Pietro è convinto che Gesù sia il Messia di Israele e predica essenzialmente agli israeliti. Il Vangelo di Marco, vedremo subito, che invece ha questo respiro di universalità. Marco non scrive agli ebrei, Marco scrive ai pagani, Marco scrive al mondo. Quindi qualcuno ha detto, ma come potete dire che Pietro sia stato la fonte di Marco, se Marco in fondo poi non rispetta la dottrina e la spiritualità di Pietro? C'è stato un grosso dibattito, per esempio si dice, se lui fosse davvero un discepolo di Pietro, come mai nel Vangelo di Marco ci sono degli errori di geografia, soprattutto riguardo alla Galilea, ci sono degli errori riguardo ai costumi giudaici, eh? Comunque ricordiamo bene che gli antichi autori non avevano accesso ad archivi, a carte geografiche affidabili, quindi la geografia, già noi se ci chiedono dov'è un paese nel Novarese magari potremmo sbagliare posto perché non ci siamo stati, eppure abbiamo le cartine, gli atlanti, internet eccetera. Una volta la tradizione puramente orale, capite, poteva permettere molto di più senza riscontri poi cartografici, errori di posizionamento di città, di luoghi eccetera. E allora la maggioranza degli studiosi, ecco un'altra cosa, alcuni studiosi mettono in discussione la connessione tra il Vangelo e la persecuzione di Nerone a Roma, perché sembrerebbe questo il momento in cui viene scritto questo Vangelo, anche perché Pietro muore durante questa persecuzione insieme a San Paolo. In realtà altri dicono, ma di persecuzioni nella Chiesa primitiva ce ne sono sempre state tante, non possiamo aggrapparci semplicemente a questo. Però diciamo che la maggioranza degli studiosi nel tempo, dei padri della Chiesa e degli studiosi ora, concorda di dire che l'autore è quel Giovanni Marco, nella cui casa di Gerusalemme si radunano Pietro e la prima comunità. Noi sappiamo che la prima comunità si radunava nella casa della madre di Giovanni Marco, che doveva essere una nobile donna con una bella villa, con un po' di posto, ecco, per ospitare la prima comunità. E questo lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli al capitolo 12, versetto 12. Sappiamo che questo Marco lo ritroviamo ad Antiochia di Siria insieme a Paolo. Sappiamo che è il cugino di Barnaba e sappiamo anche che ha un litigio furibondo con San Paolo. Tutti voi ricorderete la strana storia. Allora dovete subito sapere che i santi nella Chiesa hanno sempre litigato tra di loro, come fanno adesso. Poi se volete porto nomi e cognomi di santi attuali che non si possono vedere tra di loro. Ma anche nella Chiesa antica è sempre stato così fin dagli inizi. Grazie. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano di questa strana cosa, che durante, alla fine del primo viaggio apostolico, il buon Marco abbandona il gruppo di predicazione che comprendeva Paolo e il proprio cugino Barnaba. Quando si tratta di fare il secondo viaggio apostolico, Paolo se la prende tantissimo con Marco e non lo vuole più con sé, che dice: mi ha abbandonato, mi ha già fregato una volta, non lo voglio più. Barnaba si incavola da morire, perché è suo cugino anche, e quindi lo difende, e avviene questo strappo enorme, no? Di Barnaba e Marco, che si mettono in proprio, e Paolo che prende un altro collaboratore, Sila o Silvano, e si mette in proprio. E ormai nel secondo e terzo viaggio apostolico di Paolo, Barnaba non c'è più, perché si è offeso in quanto Paolo non voleva più Marco, che gli aveva abbandonati nel primo viaggio. Gli Atti degli Apostoli raccontano con molta chiarezza questo, che secondo me è anche una cosa bella. Cioè, da una parte ci fa vedere come nella Chiesa ci siano sempre state botte da orbi l'un contro l'altro armati, il sinodo attuale sulla famiglia lo sta insegnando in maniera chiarissima. Dall'altra parte è anche bello vedere come c'è un pluralismo, cioè non siamo obbligati a pestarci i piedi se non conviviamo in maniera serena gli uni con gli altri. Il mondo è grande, possiamo anche nella diversificazione dei carismi andare ciascuno per la propria strada. Tanto più che non c'è poi un astio di fondo, perché noi vedremo invece che Marco sarà di nuovo con Paolo nel 62-63, quando Paolo sarà prigioniero a Roma. Lo ritroviamo là e Marco si vede che Paolo è chiaramente riconciliato con lui, perché manda i saluti anche da parte di Marco alle sue comunità. Questo Marco, Giovanni Marco, vedete, ha due nomi. Ha un nome giudaico, Giovanni, e un nome latino ellenizzato, Marco. Allora noi pensiamo che fosse un giudeo che però proveniva dal mondo di lingua greca, cioè un ellenista, cioè quegli quei ebrei che però vivevano probabilmente nel mondo greco, nella diaspora. Dovete tener conto che ai tempi di Gesù probabilmente la comunità ebraica fuori Palestina era da 6 a 8 volte più grossa della comunità ebraica in sé, cioè gli ebrei erano diffusi in tutto il mondo, la cosiddetta diaspora, e gli ebrei residenti a Gerusalemme ormai o in Palestina erano diventati una minoranza. Probabilmente Marco è uno di questi ebrei nato nella diaspora, cioè nella dispersione, e che quindi parla correntemente il greco come lingua madre, e che però è ebreo a tutti gli effetti. Secondo la tradizione, Marco scrive il suo Vangelo dopo la morte di Pietro. Quindi Pietro sappiamo che muore nel 64-65. C'è stata, qualcuno di voi si ricorderà, qualche anno fa un tentativo importante di antedatazione del Vangelo di Marco. Qualcuno di voi sarà stato qui a Torino, io ero presente, mi pare fosse alla Fondazione CRT, su invito del Cardinale Poletto, era venuto a parlare un noto papirologista, cioè studioso di papiro, il gesuita spagnolo José O'Callaghan, il quale insieme allo storico tedesco Carsten Peter Tide avevano trovato negli scritti di Qumran un papiro grande come un francobollo, forse anche meno, su cui avevano trovato delle parole che secondo loro erano un frammento dei versetti 52 e 53 del capitolo 6 di Marco. Allora, voi sapete tutto della comunità di Qumran, se no faccio un brevissimo sunto. Voi sapete che a Qumran, vicino al Mar Morto, viveva una comunità ebraica di tipo integralista, in cui convivevano dei monaci, diremmo noi, cioè delle persone che mantenevano il celibato, con degli sposati. Avevano una regola molto dura di ritorno alla radicalità dell'ebraismo. In questa regola c'era un maestro di giustizia che presiedeva alla comunità. Erano caratteristiche le loro abluzioni. Chi è andato a Qumran avrà visto tutte queste vasche con i 7 gradini, perché facevano dei battesimi, delle immersioni purificatrici. Cercavano di vivere la Torah, la legge di Dio, con integralità, ed erano in polemica fortissima con il culto a Gerusalemme, al punto che addirittura si erano fatti un calendario liturgico proprio. Sappiamo tantissimo di questa comunità perché intorno agli anni 45 un pastorello che inseguiva una capra si infilò in una caverna, e al fondo di questa caverna trovò una serie di anfore sigillate che contenevano un sacco di materiale di questa comunità. Forse era la biblioteca di questa comunità. Gli archeologi vennero, il discorso è più complesso, questo tale aprì un'anfora, prese qualche vecchio papiro. Questo ragazzino non capiva nulla di queste cose, li portò a vendere in un mercato dei robi vecchi. Meno male che passarono di lì alcuni archeologi che capirono l'importanza della scoperta, organizzarono delle ricerche e trovarono una serie di grotte che contenevano del materiale. Questo frammento è noto come 7Q5 perché probabilmente è stato trovato nella grotta numero 5, no? All'interno della comunità di Qumran. Che cos'erano questi vasi? Questi vasi contenevano tanti testi dell'Antico Testamento, forse i più antichi, tra cui il famoso rotolo di Isaia che voi trovate esposto al museo di Tel Aviv, al museo, scusate, di Gerusalemme, che forse è il testo più antico dell'Antico Testamento, e questo ci ha permesso anche di capire come i testi giunti a noi sono dei testi abbastanza autentici, abbastanza simili a quelli più antichi trovati appunto da loro. Poi c'erano le regole della comunità, c'erano dei discorsi di spiritualità con delle tematiche molto vicine alla predicazione cristiana, soprattutto alla predicazione giovannea, i discorsi tra luce e tenebre, i discorsi sul logos, il verbo primordiale, eccetera eccetera. Tra questi ha trovato un francobollo in cui c'era qualche parola e un pezzettino, un frammento che O'Callaghan definì Vangelo di Marco. Questo sarebbe stato assolutamente importante perché la comunità di Qumran è una comunità che viene distrutta, ormai c'è poi l'invasione romana, intorno agli anni 60. Per cui se già nei loro scritti c'era un pezzo del Vangelo, il Vangelo sarebbe stato scritto molto prima, cioè addirittura intorno agli anni 50 o gli anni 55, per poter arrivare poi in una copia anche in questa comunità di Qumran. Tenete conto che all'inizio i cristiani erano considerati una variante dell'ebraismo, erano una setta tra le sette, tant'è vero che sapete negli Atti Pietro, Giovanni, cioè, andavano al Tempio tutti i giorni a pregare. È soltanto dopo il concilio ebraico di Yamnia del 96 d.C. che i cristiani vengono espulsi dalle sinagoghe e chiamati mirim, cioè chiamati eretici. E quindi all'inizio ci sta molto bene che degli scritti della setta dei cristiani fossero finiti nella setta dei Qumraniti e viceversa. Tanto più che probabilmente Giovanni Battista era un Qumranita, cioè Giovanni Battista che battezza a 300 metri dalla comunità di Qumran fa gli stessi riti di abluzione, di immersione che fanno i Qumraniti, ha una teologia della conversione che è molto simile a loro. È venuta anche l'ipotesi che Gesù stesso sia un Qumranita. Chi di voi aveva visto quel film qualche anno fa, I Giardini dell'Eden, con quel, come si chiama, adesso mi ricordo più, quell'attore che piace tanto alle ragazzine, che faceva Gesù, l'autore, ecco, in un film discutibile ma anche interessante, che ha avuto la consulenza di Enzo Bianchi come ispiratore, come controllore, diciamo così, dell'opera, tant'è vero che alla prima a cui io ero presente c'era anzi Enzo Bianchi che raccontava l'apporto che gli aveva dato. L'autore sostiene che Gesù era un Qumranita, il quale si distacca, poi si mette in proprio, diciamo, dalla comunità di Qumran, ma acquisisce dalla comunità di Qumran tutta una serie di elementi, tra cui quello che sarà poi la caratteristica del suo gruppo, cioè il battesimo, l'immersione, oltre a tutta una serie di dati teologici che vi dicevo, sono il discorso sul verbo, il logos, che sono la lotta tra la luce e le tenebre, tra le forze del bene e le forze del male, una certa angelologia, eccetera eccetera, ma si potrebbe andare avanti molto avanti. Altra cosa interessante, mi pare che tra di voi c'è una professoressa di greco o sbaglio? Ah, oggi non c'è, ma questa è una cosa abbastanza, ecco, abbastanza nuova. Qualcuno dice che il Vangelo di Marco è ancora da antedatare, in quanto sembra che Petronio nel Satiricon, e Petronio sappiamo scrive tra il 64 e il 65, abbia utilizzato il Vangelo di Marco per sfottere i cristiani. Allora, chi era Petronio? Petronio era il consigliere di Nerone, quello che fa la persecuzione, la grande persecuzione ai cristiani. E veramente noi troviamo alcuni brani nel Satiricon di Petronio che ci fanno almeno dubitare che questo Petronio conoscesse, se non il Vangelo di Marco, ma degli scritti cristiani. Per esempio, c'è un episodio di una crocifissione nella novella della matrona di Efeso. Si parla più volte della resurrezione e dell'Eucaristia. C'è un legame tra l'unzione di Betania e l'unzione compiuta con un'ampolla di nardo da parte di Trimalcione, che è uno dei protagonisti dell'opera. Cioè, in qualche misura, Petronio avrebbe preso degli elementi dei Vangeli e li avrebbe rielaborati in chiave satirica, e un po' per sfottere, un po' per prendere in giro i cristiani, e questo però ci farebbe dire, allora Petronio conosceva il primo Vangelo, se Petronio scrive nel 64, il Vangelo deve essere anteriore. La tradizione collega, vi dicevo, il Vangelo di Marco con Roma. C'è solo una voce discordante, c'è Giovanni Crisostomo, che dice che il Vangelo fu scritto ad Alessandria d'Egitto, ma noi vedremo che il Vangelo di Marco è scritto per una comunità che è perseguitata, che ha bisogno di essere confortata, che ha bisogno di trovare veramente una speranza in un momento di grande prova, e allora ecco che tutto fa pensare che sia stato scritto durante la principale persecuzione cristiana dell'epoca, che avviene a Roma. È stato anche affermato che il vocabolario latinizzato usato in Marco, ma non in Luca e in Matteo, mostra come il Vangelo sia stato composto proprio a Roma. Un altro indizio a favore della composizione capitolina è un brano della prima lettera di Pietro. Pietro al capitolo 5, versetto 13 scrive: «La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta, e anche Marco, mio figlio, vi saluta». Allora, voi sapete che Babilonia era il nome denigratorio classico per indicare Roma. I cristiani sono assolutamente antipotere. Abbiamo perso questa valenza rivoluzionaria dura. Per i cristiani Roma è Babilonia. Altro che la Lega, Roma ladrona, cioè lì è proprio è la grande prostituta. Tutta l'Apocalisse, martedì prossimo inizio, tra l'altro vi invito, chi volesse, un corso interessantissimo di soli 9 incontri qui dalle Suore del Sant'Anna alle 18 in via Massena 36, proprio sull'Apocalisse, questo libro che nessuno ha mai il coraggio di affrontare e che quest'anno invece ci cimenteremo. Un libro bellissimo, un libro di speranza, un libro però di opposizione forte al potere, questo potere interpretato dalla grande bestia che è Babilonia, che è Roma. Allora Pietro qui da Babilonia, no, scrive e dice che da Babilonia anche Marco, figlio mio, vi saluta. Questo ci dice due cose. Primo, ci dice che Marco era a Babilonia, quindi Marco era davvero a Roma. Secondo, se Pietro lo chiama figlio mio, vuol dire che c'è un legame particolarissimo, di grande unità, di grande, qualcuno dice dal segretario di Pietro, ecco, ma in ogni caso di grande affinità spirituale. A chi è destinato questo Vangelo di Marco? Ecco, questo Vangelo di Marco è destinato a noi, cioè ai cristiani d'Italia, ai romani e agli italiani. È scritto per i cristiani non palestinesi di origine pagana. Perché diciamo questo? Primo, perché vedremo c'è una scarsa preoccupazione di legare il Vangelo con l'Antico Testamento, mentre invece voi sapete Matteo che scrive per gli ebrei è lì che martella tutti i momenti: le scritture hanno detto e Gesù ha realizzato, le scritture hanno detto e Gesù ha realizzato. Questo a Marco importa molto meno, perché i suoi uditori non conoscono l'Antico Testamento. Non hanno l'attesa messianica di Israele, quindi i riferimenti all'Antico Testamento li mette proprio quando ce n'è bisogno, ma non sono per lui un motivo di preoccupazione. Ecco perché, per esempio, invece spiega le usanze giudaiche. Quando Gesù compie qualche cosa, c'è un contesto di una festa giudaica, di un rito giudaico, mentre Matteo ovviamente non li spiega perché il suo uditorio è ebraico, lui invece, il buon Marco, li deve spiegare perché parla ai latini che non sanno niente degli usi e dei costumi ebraici. Terzo, sottolinea tutti i lati universalistici, cattolici diremmo noi, cioè universali, del messaggio di Gesù. Cioè tutte le volte che Gesù apre ai pagani, ovviamente Marco sottolinea il fatto con grande enfasi, proprio perché è convinto di dover aprire ai pagani l'Evangelo. E infine traduce le parole aramaiche, cioè quando c'è qualche parola che Gesù ha detto in lingua originale e che gli altri Vangeli non traducono, rabbi, talitacum, eccetera, e lui dice rabbi, che significa maestro, talitacum, ragazza, alzati, perché sa che il suo uditorio non capirebbe niente. Quindi è un Vangelo molto...
Scusa, l'avrei già detto, se è una cosa banalissima, scrive in greco Marco.
Marco scrive in greco. Scrive in un buon greco, qualcuno dice latinizzato.
Allora, come mai non latino?
Perché la lingua ufficiale era il greco anche a Roma, dovete sempre ricordare che la lingua ufficiale, la koinè, era il greco, cioè anche a Roma parlavano greco, questo lo ricordiamo molto poco noi, era il popolo che parlava latino, ma negli scritti e tutti conoscevano greco, altro che l'inglese d'adesso, l'inglese d'adesso è la lingua internazionale, ma quanti, ahimè, la professoressa Bianco ce lo insegna, non conoscono l'inglese, mentre invece allora tutti conoscevano greco. E quindi, poiché questo scritto che Paolo fa, lo fa primariamente alla sua comunità romana, ma sa che nella tradizione cristiana questi scritti girano e dovranno girare, l'esempio che è stato dato da Paolo. Paolo scriveva le sue lettere ovviamente in greco e poi Paolo diceva, mi raccomando, comunità di Efeso, dopo che avete letto questa lettera, passatela alle altre comunità. Anche perché scrivere una roba del genere, ragazzi, era mica come per noi che adesso ci mettiamo al computer, facciamo un po' di taglia e incolla, giriamo e facciamo tutto. E sapete che venivano dettate, venivano dettate. Quindi c'era uno scriba. Quante volte soprattutto Paolo, che voi sapete, lavorava e si vanta di mantenersi con il proprio lavoro di tessitore di tende o tessitore di pelli, quante volte Paolo nelle sue lettere fa degli anacoluti, fa delle sospensioni strane, ripete delle cose che ha detto prima. Perché? Perché lì che detta, poi magari arriva il cliente che gli dice ho bisogno di tre tende formate 3x4, ci passa 2 ore che torna lì, dove eravamo? No? E quel poveretto si rimette a scrivere. Qualche volta sappiamo anche il nome dello scriba. Certe lettere paoline dicono Sila o Silvano, che ha scritto per me questo, vi saluta. Oppure lui si mette a fare come dire, la firma, l'autografo, nei versetti finali dice questi ultimi versetti li scrivo io di mio pugno e vedete che sono scritti più grandi perché sono mezzo ciecato, perché Paolo probabilmente era borgno da morire, vedeva un tubo e allora scrive grosso perché poveretto, no, ecco, vedete, era una cosa molto complessa. Allora quando c'era uno di questi scritti si faceva poi a gara, no, di farlo girare nelle comunità, dove dei copisti si mettevano a ricopiarlo, e voi sapete, no? O su pergamena. Che cos'è la pergamena? La pergamena, il pergamo è questa specie di canna, no? Che c'è nel... Scusate, papiro, o su papiro, papiro è questa specie di canna che viene soprattutto in Egitto, ma che poi viene schiacciata, viene triturata, eccetera, in modo da fare questa specie di foglio, e allora abbiamo i papiri scritti, i testi sacri scritti su papiro, oppure invece su pergamena. Pergamena è la pelle di pecora, l'uso è di questo tipo di fogli era nato a Pergamo, ecco perché si chiamano pergamene, e scrivono su pelle di pecora, scrivere sulla pelle di pecora non è la cosa più semplice di questo mondo. Allora fanno, è chiaro che quando fanno il Vangelo lo fanno in una lingua universale, perché questo dovrà sì essere letto agli romani, che il greco lo capiscono, ma poi dovrà girare per le comunità della Grecia, per le comunità dell'Anatolia, cioè della Turchia, per le comunità della Palestina, per le comunità del Nord Africa, e quindi è scritto nella lingua comune, nella lingua universale. Sicuramente c'è questo fondo aramaico, cioè si capisce che dietro ci sta una predicazione in aramaico, perlomeno, che era sicuramente la predicazione di Pietro. Ecco. E abbiamo visto che Marco utilizza nella formazione del suo Vangelo quello che era il Vangelo dei dodici, che era sicuramente un Vangelo aramaico o ebraico, ma ovviamente aramaico, sapete la differenza, l'ebraico è la lingua che Israele parla, direi, fino alla deportazione nel 587 in avanti Cristo da parte di Nabucodonosor. Dopodiché, al ritorno dall'esilio, ormai si parla correntemente l'aramaico. È come noi che non parliamo più latino, parliamo italiano. Eppure siamo figli dei latini, siamo figli dei conquistatori romani. No? Ecco, Ai tempi di Gesù si parlava l'aramaico, Gesù parlava aramaico, sapete c'è ancora una piccola comunità in Palestina che parla ancora l'aramaico, e che è anche un gruppo di cristiani che sono ancora proprio di lingua aramaica, e questo modo di parlare aramaico è riflesso in qualche maniera nel greco di Marco, che è un buon greco, che da una parte ha questo sottofondo aramaico, dall'altra parte ha dei latinismi, perché vive nel mondo latino. Io direi che magari per oggi ci fermiamo qui, anche perché non vorrei far perdere troppo percorso agli amici che non sono presenti ancora oggi. La prossima volta entreremo più nel vivo nella teologia marciana e cercheremo magari anche di cominciare proprio la lettura del Vangelo. Credo che ci vogliano all'inizio queste chiavi introduttive un pochettino forse aride, ma capite, vi fanno vedere il percorso e vi fanno capire anche perché il Vangelo è incompleto. Per esempio Marco non dice nulla dell'infanzia di Gesù, il Gesù di Marco nasce già imparato, ce lo troviamo là alle tentazioni al battesimo, dice prima a nemmeno mi interessa. Lui non racconta nulla dell'infanzia di Gesù, non racconta nulla di tantissime altre cose di Gesù perché non interessano nel suo progetto teologico, che invece sarà diverso per Matteo. Questo ci fa capire anche le differenze tra gli evangelisti, ci fa capire anche le eventuali ripetizioni di talune cose, perché un evangelista magari utilizza lo stesso brano due volte perché ha un'idea particolare da dover inculcare alla sua popolazione, alla popolazione che lo ascolta. Ma soprattutto questo ci fa capire che i Vangeli non sono la cronaca minuto per minuto, il reportage della vita di Gesù, sono un'opera teologica con degli scopi ben precisi, che in parte ho accennato e in parte approfondiremo la volta precedente, che utilizzando del materiale storico rielabora questo materiale per presentarci delle verità con un intento teologico preciso, che vedremo è diverso da Marco rispetto a Matteo, rispetto a Luca, e non parliamo rispetto a Giovanni, che gira proprio per conto suo.
Allora, adesso è previsto...